con tutto quello che ha di pesante il fatto di avere un prete che da anni e anni predica sempre lui, e quindi c'è però il grande guadagno, almeno per me, di avere stabilito una familiarità sufficiente per essere compatiti e capiti, certo. Dovessi parlare di questi testi in un'assemblea dove non ci si conosce, dove non c'è una sintonia, una comprensione da anni su alcuni temi, evidentemente dovrei stare attentissimo, non saprei bene da dove partire, no? Invece il fatto di avere una consonanza nel modo di leggere, ma poi su alcuni temi di fondo, permette in qualche maniera di lavorare con grande serenità sulla parola, tra l'altro su una parola complessa come questa. Sappiamo che i Vangeli dell'infanzia, che apparentemente sono le storielle più ingenue, più infantili, sono proprio i testi teologicamente più complicati, bisogna lavorarli di più. E il tema poi di stasera, che parla certo di un episodio del Vangelo dell'infanzia, ma dice a modo suo tutto il mistero del Natale, anzi della Pasqua, anzi dell'Incarnazione, anzi di tutta la storia del mondo. Questa è la pretesa di questo mistero e di questi testi, che quel fatto che riguarda il bambino in realtà è la verità di tutta la storia degli uomini, questa è la manifestazione, no? Ecco, dico, tutta questa pretesa la si può in qualche maniera cogliere se abbiamo la pazienza, che è fatica, certo, di smontare e rimontare questi testi, che è un'operazione indispensabile, tra l'altro, per cogliere le intenzioni profonde di chi li ha scritti. Non è che li smontiamo perché diciamo chi li ha scritti era ingenuo, adesso noi capiamo più a fondo. No, facciamo proprio questa operazione per rispettare la profondità di chi ha scritto questi testi, per non prenderli gonzamente come testi così di una fiaba. E cominciamo con il montaggio della scena dei Magi. Tenete presente le tre letture, perché appunto sono connesse in maniera molto stretta. Vi suggerisco di partire appunto da questo montaggio, la scena dei Magi. Di montaggio si tratta, no? Perché la scena è assolutamente inverosimile, è evidente il genere letterario, no? Sono evidenti le intenzioni dell'autore, non ci sono dubbi. Se avrete tempo, confrontate la scena dei Magi con la prima lettura, che è tratta da Isaia 60, e vedrete subito che il montaggio del racconto dei Magi mette in scena il testo di Isaia. Ve lo rileggo alcuni passi. Alzati, rivestiti di luce, i popoli cammineranno alla tua luce. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono radunati e vengono a te, i tuoi figli vengono da lontano. I Magi, appunto, no? Verranno a te i beni dei popoli, uno stuolo di cammelli ti invaderà. Dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba portando oro e incenso e proclamando la gloria del Signore. Quindi questa è la prima operazione. Qui si tratta di una comunità cristiana la quale legge il fatto, l'evento della nascita del bambino, come quello che verifica, che realizza la profezia di Isaia, che verranno i popoli da Madian, da Efa, portando oro e incenso. Secondo montaggio, appunto, è evidente, è quello che fa lo scrittore, la comunità cristiana, Matteo, interpreta con la scena dei Magi questa profezia di Isaia. Perché può fare questa operazione? Perché ne sta avvenendo un'altra, perché sta sperimentando un'altra operazione grossa del Vangelo di Gesù. Cioè fa questa interpretazione alla luce di ciò che sta succedendo nelle prime comunità cristiane, e cioè il fatto che il Vangelo viene accolto dai pagani, dai greci. Esce appunto dall'ambito giudaico il cristianesimo, e quindi le genti, le nazioni, i greci, i pagani, userò indistintamente questi termini, appunto, entrano nell'eredità di Israele. Allora, sono chiare queste due operazioni. L'evento di Gesù alla luce della profezia, questa operazione viene fatta alla luce dell'esperienza cristiana, la quale vede che il fatto di Gesù viene ricevuto come verità dalle nazioni, e allora capisce la profezia di Isaia. Questo è esattamente, per usare il termine che usa Paolo parlando ai cristiani, vedete, è tutto uno smontaggio di un linguaggio, di una cultura che non è la nostra, e quindi se la vuoi capire bisogna farle queste operazioni. Più delle volte la predica suppone fatte queste operazioni, no? Questo, il fatto che i greci, le genti, i pagani entrano nell'eredità promessa a Abramo e ai suoi figli, cioè Israele, questo è il mistero, lo chiama così Paolo. Il mistero che si realizza in seguito alla predicazione cristiana è appunto, come dice la seconda lettura, che i gentili, le genti, sono chiamati in Cristo Gesù a partecipare alla stessa eredità, a formare lo stesso corpo, ad essere partecipi della promessa per mezzo del Vangelo. Così le profezie sono compiute e si compie altra categoria, altra operazione. Si compie la nuova Pasqua, il nuovo Esodo. L'Esodo, appunto, che era la grande categoria dell'alleanza, la Pasqua, si compie proprio quando questo mistero si compie. Difatti, il montaggio della scena dei Magi ha come contrappunto la passione, la persecuzione, la messa a morte degli innocenti, Erode, no? I notabili del popolo rifiutano appunto la notizia che le genti accolgono Erode e Gerusalemme, sono agitati, inquieti e si liberano dalla paura mettendo a morte i primogeniti, come aveva fatto il faraone ai tempi dell'Egitto. È sottinteso come farà Erode con Gesù. Siamo alla presenza di un nuovo esodo. E quindi questa è la connessione, che sappiamo essere la connessione decisiva per la proclamazione che Cristo è il Signore, la connessione tra la vicenda di Gesù e la Pasqua, tra i Vangeli dell'infanzia e la Pasqua, la natura pasquale di questi racconti, appunto. O, se volete, il fatto che questi racconti sono fatti da cristiani, da gente che hanno riconosciuto nella morte di Gesù la vittoria di Dio e quindi riconoscono il risorto, appunto. La Pasqua di Cristo, il passaggio del Verbo nella carne, la traversata, ecco il nuovo esodo, la traversata che Dio fa del cammino umano fino in fondo, apre all'uomo la via della vera libertà, la liberazione dalla morte, dal peccato, la libertà della verità, di un amore di cui ci si può sentire figli, la libertà appunto di essere figli. E Paolo convertirà il mondo da allora andando in giro a dire: siamo stati liberati, siamo figli, Dio ci ha resi figli. Questa è l'esperienza cristiana, no? E questo è esattamente il mistero del bambino. Questa è l'interpretazione radicale del fatto del bambino di Betlemme, quindi del Natale, che noi abbiamo poi ripreso in queste feste continuamente, che si può dire così: il figlio di Dio si fa figlio dell'uomo perché l'uomo diventi figlio di Dio, appunto. Questo è il mistero del Natale, che appare alla luce di tutte le profezie, alla luce della Pasqua, dell'esperienza della fede. Ed è il mistero che si realizza, e cioè del fatto che questo evento è la verità dell'esperienza umana, che viene riconosciuta dalle genti, appunto. La parola di Dio, ricordate il prologo di Giovanni, no? La parola di Dio che dice figlio. Qual è il contenuto della parola di Dio? Figlio. È il padre che dice figlio. E quindi genera Gesù. Genera il Cristo. All'origine del Natale di questo bambino c'è appunto la parola eterna di Dio che chiama suo figlio. Questa parola di Dio che dice figlio e genera il Cristo è la parola, la stessa parola che Dio accende misteriosamente nel cuore di ogni uomo. I magi, appunto. La stella è la parola che Dio accende come una stella nel cuore di ogni uomo, seguendo la quale ogni uomo cerca e trova la verità che porta al bambino di Betlemme. Vedete com'è prodigioso questo racconto. Porta al mistero dell'incarnazione, nel quale Dio, percorrendo la via dell'uomo, offre all'uomo la strada della filialità, di sentirsi figlio, appunto, no? È quello che il racconto prima di Isaia, nel modo della profezia, e poi il racconto dei magi, appunto, dice nella sua alta poesia. Si leva con la nascita di Gesù la luce da Oriente viene la luce. Cristo è la luce del mondo. Questo è il tema di questo racconto. Cristo è la luce del mondo. E da Oriente vengono i popoli incontro alla verità, cioè tutti quegli uomini che realmente attendono il Figlio, tutti quelli che hanno orecchi e occhi per la stella misteriosa che Dio accende nella notte della loro esistenza. Quel Dio che cerca figli e che sussurra nel cuore di ogni uomo: vuoi essere mio figlio, figlio? E che l'uomo ascolta, non c'è bisogno di dir tutto sempre, ma come fa l'uomo a vedere questa stella? Come fa a desiderare di essere figlio? Nel momento in cui sperimenta la fraternità, amando i fratelli, uno cerca la paternità. Erode e Gerusalemme, invece, e qui si aprirebbero tante considerazioni anche sulla Chiesa, vedete come questi discorsi poi trasportati, no? Erode e Gerusalemme, che sono i detentori del libro, della promessa, invece non capiscono. Come tante volte la Chiesa è più di ostacolo ad andare alla stella, no? Ma è questo tema, appunto. Erode e Gerusalemme si fermano alle profezie. Sono dei magi stranieri, che più stranieri di così non si può immaginare, che vengono da Oriente a prendere coscienza del compimento delle profezie. Israele, cioè, questo dice il racconto dei magi ancora, vedete che montaggio prodigioso, Israele è depositario di un tesoro che non è per se stesso, ma per il mondo. Bisogna che il mondo intero entri in questa eredità, perché Israele scopra la sua missione universale. Quando il giudeo e il pagano, le due categorie in cui per chi scrive si divideva l'umanità, quando i giudei e i pagani si saranno riconciliati in un popolo solo, e la luce di quella elezione, di quell'evento singolare, la profezia che si realizza in Gesù, avrà illuminato la storia di tutti, allora sarà il compimento del mistero. O come diranno i cristiani, sarà la resurrezione dei morti, sarà la fine della storia, la seconda venuta di Cristo, riconciliazione, misteriosa unità di tutto il genere umano, il mistero compiuto, il regno di Dio, appunto. Ecco, allora questo è l'ultimo passaggio di questa contemplazione dell'Epifania. Allora il mistero, cioè l'entrata delle nazioni nell'eredità di Israele, ricapitolerà e ricapitola tutta la traiettoria della storia umana. Il mistero è quando tutti saremo in Cristo, appunto, no? La visione del mistero, di tutta la storia umana, che è una storia di differenze, che partono dalla prima, dell'uomo e della donna, e poi di tutte le differenze, dei figli, dei parenti, della parentela, delle società, delle guerre, dell'economia, della politica, della storia, appunto. Storia di differenze, di alleanze e di violenze. Difatti, se tu vuoi capire questo raccontino qui dei magi che vengono a Betlemme, di per sé devi riaprire tutta la Bibbia, da Adamo ed Eva, appunto. No? Secondo le scritture si capisce Gesù, appunto, no? E se tu vai a vedere le scritture, il Testamento, inizia proprio col dramma che avviene, con la splendida vocazione e col dramma che avviene tra l'uomo e la donna. La radice delle alleanze umane. L'uomo e la donna che si staccano dall'amore di Dio, dal suo comandamento, ed ecco subito i figli immersi nella violenza. La violenza di lotte fratricide, Caino e Abele. Caino e Abele sono ciò che non devono essere i figli, no? E appunto l'evidenza che i primi figli sono non figli, quello è il peccato originale, appunto, no? Sovvertimento della grazia o del comandamento che avrebbe da essere trasmesso dall'uomo e la donna, dai genitori, appunto, il dono di essere figli. Corruzione della dialettica o della relazione familiare dell'uomo e della donna, che comporta la corruzione della dialettica economica, del rapporto con la terra, col giardino, che non si può più abitare, e corruzione dei rapporti politici, il rapporto con la terra e con i fratelli. Cioè, il Testamento inizia con la narrazione di una violenza che investe tutti i rapporti umani e che in un linguaggio, appunto, che riassume tutto, si potrebbe proprio dire corrompe tutti i rapporti umani, che sono riassumibili nelle due dialettiche servo-padrone, economia e violenza, economia politica sotto il segno della violenza, uno che domina l'altro, invece di ucciderlo lo sfrutta a suo favore, questa è la dialettica servo-padrone, e la dialettica uomo-donna, che dovrebbe dire la verità dell'economia e della politica, cioè la logica dell'amore, appunto. La violenza entra in tutti i rapporti umani e minaccia la distruzione dell'umanità. Ebbene, tutto questo è raffigurato dal conflitto religioso tra giudei e pagani, che simbolizza, ricapitola in qualche maniera, tutti i conflitti, quello tra servo padrone e uomo donna. Le dialettiche servo padrone, economia politica, uomo donna, dialettica familiare, sono riassunti nella dialettica religiosa del conflitto tra giudei e pagani. Allora il mistero nascosto, che è quello che i giudei e i pagani si uniranno, e quindi si unirà l'uomo e la donna, e quindi si unirà il servo e il padrone, appunto. Questo mistero nascosto che le religioni antiche hanno cercato inutilmente di smascherare, di risolvere, e che hanno invece per lo più oscurato nel regime dei sacrifici, della sacralizzazione della violenza. E cioè nel fatto che la religione dice, in fondo la violenza tra noi non è estirpabile, chiediamo a Dio che ci perdoni, quindi immogliamogli una vittima sacrificale, un capro espiatorio, questo è il regime dei sacrifici, appunto, no? Sottinteso, e noi continuiamo con la nostra violenza. E che i profeti hanno cercato di superare riportando la posta in gioco della violenza non nel sacro ma nel rapporto tra gli uomini, appunto. La dimensione etica della giustizia della violenza. Ebbene, questo mistero nascosto viene rivelato in Cristo, perché in Cristo Dio prende su di sé i conflitti tra i fratelli, si immerge nella strada della violenza degli uomini, mette suo figlio in gioco perché gli uomini imparino a diventare figli, a non fare come Caino e Abele, no? La via di Dio, appunto, passa attraverso l'ultima violenza, quella che viene consumata ai danni del figlio unigenito, l'unico. Paolo dirà il primogenito, il primo dei morti, il primo degli uomini nuovi, il primo dei diventati finalmente figli, appunto. Il primo che prende su di sé la violenza, pur di non usare violenza, appunto. Il primo che spezza il cerco della violenza e del sacro. Ecco perché contesta il Tempio, e non con un sacrificio ci redime Gesù, ma con la morte, appunto. Nella Pasqua di Cristo nessun sotterfugio religioso, nessuna sostituzione equivoca è portata alla luce la radice umana della violenza. La violenza sta nei rapporti umani. Questo dice Dio crocifisso. Guardate un po' chi siete. Ed è offerta la riconciliazione. La riconciliazione, appunto, che non viene data, come si dice, nominalmente. Non viene data ritualmente, ma viene data a caro prezzo, al prezzo che Dio dà alla vita, o meglio, a prezzo del realismo dell'incarnazione del Figlio di Dio. Dio si fa uomo, fa veramente il dono del Figlio, ecco il mio corpo. Padre, mi hai chiesto, sono venuto. Ecco il mio corpo, appunto, no? E al prezzo dell'uomo. L'uomo non può, appunto, scansarsi. Se ci sta, deve ridare il corpo, la vita. L'uomo è chiamato a diventare figlio, uomo come Dio vuole, uomo riconciliato col fratello, uomo della fraternità. Il mistero della Pasqua di Cristo, in cui culmina il mistero, il piano di Dio, è mistero di riconciliazione e di pace. Riconciliazione di tutti i conflitti, servo padrone, uomo donna, che si raccolgono appunto simbolicamente nel conflitto giudeo-pagano. Riconciliazione di cui è narrato il senso nel racconto dei Magi, che ha il compito di dire queste cose, con una fiaba, con un racconto di questi che vengono d'Oriente a adorare il bambino. E quindi che dice il senso del Natale radicalmente, il realismo appunto dell'incarnazione. Con un'ultima precisazione che diventa di una attualità stringente, appunto. Perché questo mistero è rimasto nascosto? È rimasto nascosto finché è arrivato Gesù, ma rimane nascosto anche dopo il passaggio di Gesù tra di noi, tanto che in gran parte, persino nei suoi seguaci, come si dice, non visto, non creduto, no? Perché gran parte del cristianesimo continua a gestirsi in regime sacrale. Perché, ripeto, questo mistero è rimasto nascosto? Perché è occultato dalla violenza. Cioè, è come se noi dicessimo, il bambino, no, ma io voglio continuare a fare quel che voglio. Ma io voglio continuare a fare i capricci. Ma a me fare il prepotente mi piace. Questo occulta il mistero. Appunto, no? O la verità. Non si può accogliere l'evento di Gesù Cristo senza accogliere il mistero della pace, appunto, della riconciliazione. I cristiani fanno il festeggio del Natale, con i bambini, tra le storielle, no? Poi il Papa fa un messaggio sulla pace, il primo dell'anno, giorno della pace, marcia della pace. E le teniamo tutte come cose separate, no? Che sai, sono tutte cose belle, quindi né l'una né l'altra fa del male. Ma lo capite che invece sono radicalmente uniti. Beati gli operatori di pace, questi saranno chiamati figli di Dio. Cioè il riconoscimento del Natale come mistero di figliolanza è riconosciuto da chi fa opera di riconciliazione, di chi opera la pace, no? E qui sarebbe appunto tutto il discorso da aprire per recuperare anche tutto il cammino di avvento che abbiamo fatto e tutti i temi anche della giornata della pace, nel mistero della riconciliazione che l'incarnazione svela. Lo capite come si congiungono tutti gli sforzi di riconciliare la dialettica affettiva, la dialettica uomo-donna appunto, tutti i nostri sforzi di procreare, educare i figli, di creare la famiglia, appunto, tutti questi legami d'amore con cui si cerca di riconciliare i diversi fratelli violenti. E tutto il lavoro di riconciliare la dialettica economica-politica, servo padrone, quindi tutti i sentieri per cercare le vie della pace, della giustizia per questo mondo.